Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto di un incontro che si è tenuto sabato 3 febbraio 2024, promosso dall'Ufficio Catechistico Nazionale presso la Sala Auditorium Don Francesco Bonifacio del Seminario Vescovile di Via Besenghi 16 a Trieste, in occasione della riflessione Riconoscere sul tema Un annuncio che incontra la vita. Riscoprire il battesimo, porta della fede. Presentato dal canonico Don Andrea Mosca e con l'introduzione di Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste, ospite Don Alberto Zanetti, direttore dell'Ufficio Catechistico di Treviso e membro dell'Ufficio Catechistico Nazionale.
Allora, ben trovati a tutti. Lasceremo subito la parola al nostro Vescovo Don Enrico, così iniziamo subito anche mettendoci in ascolto del nostro pastore. Gli prendiamo l'occasione, anche se con un giorno di ritardo, di fargli gli auguri, visto che ieri ricorreva il primo anniversario della sua nomina a Vescovo della nostra diocesi, quindi è già, ridendo e scherzando, passato un anno. Riprendiamo con entusiasmo, con una settantina di catechisti che iscritti, e quindi piano piano si riparte anche con la formazione. Ma adesso lascio la parola al Vescovo e poi invece apriremo sti lavori, il nostro cantiere.
Il programma è già intenso, per cui non faccio una relazione. È piuttosto, ma questo titolo, un annuncio che incontra la vita. Ma la domanda che faccio è questa: nel vostro essere catechisti, avete qualche cosa per cui ringraziare il Signore che ha arricchito la vostra fede, vi ha portato a declinare il battesimo con qualche accentuazione che è stata un po' una meraviglia? C'è qualche cosa per cui essere grati al Signore proprio per il vostro servizio di catechisti? E si può adesso un attimo dire, ma c'è un episodio per il quale lì ho sentito, ho toccato che il Signore mi ha preso per mano e mi ha fatto un pochino crescere, mi ha provocato perché la mia fede fosse davvero un cammino ulteriore, o è soltanto che io dall'alto in basso mi chino a dare a quelli che sono piccoli, immaturi, che devono crescere? Oppure ho vissuto un'esperienza anch'io di crescita nella fede? C'è un episodio? Mi viene in mente qualcosa? Sì? Io penso che ciascuno potrebbe andare avanti e aggiungere qualche episodio nel quale si è sentito accompagnato anche da questa presenza misteriosa di Dio che parla attraverso anche i ragazzi o l'altro, l'altra catechista che si ha a fianco. O il genitore, a volte provocati anche da domande un po' difficili. Ricordo che eravamo sulla piazza davanti alla chiesa e stavamo partendo per fare il ritiro, una giornata con i genitori e i ragazzi che facevano la cresima. E uno di questi ragazzi, in modo provocatorio, dice: ma perché ci fate la cresima che poi sapete che tanti di noi non vengono più? Beh, il solo fatto che lui si è posto, mi ha posto la domanda, lui, perché questa gratuità? Che ti porta a ripensare, perché la gratuità dell'amore di Dio per me? E io come la sto vivendo? Lo sto risarcendo facendo il catechista, il cattolico impegnato, l'operatore pastorale, o lo vivo come una grazia nella quale cerco anche un po' di crescere, di camminare. Perché se è soltanto invece un risarcimento, prima o poi dico ho già fatto abbastanza, adesso sotto qualcun altro. Ecco, io vi auguro che sia un annuncio che anzitutto percepite è rivolto a voi, al vostro battesimo, come una grazia che deve fiorire continuamente, come un qualcosa, appunto una sola volta nella vita, perché è qualche cosa che dà frutti per tutta la vita. Dove, come? Eh sì, mettendoci in gioco in questo annuncio, che è rivolto anche ad altri e anche attraverso di noi. E mi piace, l'avrete già sentito chissà quante volte, quell'espressione Papa Francesco in Evangelii Gaudium, dove dice evangelizzatori con spirito significa evangelizzatori, cioè gente che annuncia, che pregano e lavorano. Dal punto di vista dell'evangelizzazione non servono né le proposte mistiche senza un forte impegno sociale e missionario, né i discorsi, le prassi sociali e pastorali senza una spiritualità che trasformi il cuore. La prima motivazione per l'evangelizzare è l'amore di Gesù che abbiamo ricevuto, l'esperienza di essere salvati da Lui che ci spinge ad amarlo sempre di più. Però che amore è quello che non sente la necessità di parlare della persona amata, di presentarla, di farla conoscere? Se non proviamo l'intenso desiderio di comunicarlo, abbiamo bisogno di soffermarci in preghiera per chiedere a Lui che torni ad affascinarci. Ecco, io questo è l'augurio anche di questo ritrovarsi, di questi momenti, si è già iniziato con la preghiera, poi di proposta di formazione e poi di riflessioni, nel quale non è soltanto un atto intellettuale, ma vuole essere un'esperienza di chiesa nella quale si cresce, ci si rimotiva, ma anzitutto nella gratitudine di quello che il Signore ci fa vivere, il suo amore che ci porta a riconoscerlo, che ci viene incontro anche attraverso i più piccoli, anche attraverso magari quei genitori che si accostano, come è successo a qualcuno, magari con tutti i loro dubbi, con tutte le loro fatiche, eppure anche con delle domande che ci rimettono nuovamente in ascolto del Signore, in riconoscenza. Per cui buon lavoro di cuore.
E penso che proprio le parole di Don Enrico ci aiutano un po' a capire anche il senso del nostro essere qui oggi, no? E allora per chi, soprattutto magari più giovani, inizia per la prima volta con il convegno catechisti, ci diciamo qual è un po' lo stile del nostro trovarci, no? Non sarà una due giorni di ascolto unidirezionale dove vi riempiremo di relazioni e voi dovrete ascoltare, ma sarà il momento dello scambio, il momento veramente forte di questo nostro ritrovarci. E siamo qui oggi in un contesto bello che è quello di un convegno a livello regionale. E la Conferenza Episcopale Italiana nell'Ufficio Catechistico Nazionale ha fatto una bellissima proposta, no? Non solitamente ci si ritrova per i convegni a livello nazionale, con i direttori, con l'equipe, è stata lanciata una proposta: perché non riprendere a incontrarsi tra diocesi che condividono territori, esperienze? E quindi quest'anno ci sarà sì un convegno pensato per noi direttori, per gli uffici catechistici, una due giorni in questo mese di febbraio, ma il momento forte è quello di rilanciare alle diocesi un tempo di riflessione. E noi come Triveneto, 15 diocesi, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino, Alto Adige, abbiamo pensato di scandire il convegno in quattro grandi momenti. Il primo momento è stato quello di domenica scorsa, dove i coordinatori della catechesi delle vostre parrocchie, insieme con alcuni sacerdoti che seguono la catechesi, insieme con la pastorale giovanile, la pastorale familiare, l'ufficio liturgico. Ecco, ci siamo ritrovati per ascoltare delle proposte che ci sono state fatte, no? Una proposta biblica, oggi Don Alberto ce ne proporrà una ulteriore per approfondire un po' il tema, e un momento di riflessione su il tema che proprio avete davanti agli occhi, che il Vescovo richiamava, un annuncio che incontra la vita, ripartire dal battesimo porta della fede, che ci dà già una chiave interpretativa di questo titolo. Noi non chiediamo oggi di parlare dei bambini, delle difficoltà che abbiamo in parrocchia con i genitori, con le famiglie, ma di partire a pensare alla catechesi dal nostro punto di vista. Noi non siamo chiamati ad andare con un manuale a dare le istruzioni, non siamo chiamati a spiegare delle regole o delle formule secondo le quali se fai il segno della croce in modo corretto ti garantisci 10 anni di vita cristiana perfetta, senza tentazioni, senza momenti di cedimento. Se addirittura aggiungi anche la preghiera dello Spirito Santo a memoria, vuol dire che come minimo vinci qualche premio o qualche punto paradiso, come dico ai miei bambini, no? In parrocchia, per cui addirittura hai già il segreto di scoprire qual è la tua vocazione, quale sarà il tuo futuro, e se ti sposerai avrai un matrimonio di successo, se diventi prete addirittura hai già la data in tasca per diventare vescovo, che oggi è un premio, no? Non ci sono problemi, nessuna difficoltà, nessuna notte insonne, ma veramente un relax unico. Ecco, allora, no, non funziona così, no? Si tratta di mettere in gioco la propria esperienza, no? La trasmissione della fede vuol dire trasmettere la gioia di un incontro. Il Vescovo è partito chiedendoci, vai nel tuo bagaglio della memoria, no? E quel battesimo che hai ricevuto, cosa ti ha portato, cosa ti ha dato nel tuo cammino di fede? Quali fatiche, quali gioie? Ecco, in forza a quelle, quanto la nostra esperienza di fede diventa poi testimonianze, diventa catechesi. Andiamo, voi sapete che sono innamorato dell'icona biblica di Filippo e dell'Eunuco negli Atti degli Apostoli. Filippo ha incrociato una vita, quella dell'Eunuco, l'ha aiutata a rileggerla a partire dalla parola di Dio, e lì nasce la voglia del sacramento, no? La richiesta del battesimo, e poi si lascia che il cammino continui. Filippo va. Ecco, noi allora vorremmo oggi, e a partire da quella prima tappa, viverne una seconda a livello diocesano, fermarci a riflettere, no? Proprio con l'aiuto anche di Don Alberto. Don Alberto sono 9 anni che sei direttore, vero? Perché io sono 8, abbiamo iniziato. Don Alberto è direttore dell'ufficio catechistico di Treviso da 9 anni, abbiamo iniziato quasi assieme, e in questi anni il suo servizio si è arricchito anche di un impegno in più. Lavora giù all'ufficio nazionale della CEI e da qualche mese sta anche aiutando, seguendo il settore del catecumenato, visto che Don Giordao è ancora in convalescenza, per cui segue e collabora e sostiene tutti gli uffici catechistici o gli uffici liturgici che si occupano del servizio dell'accompagnamento degli adulti nella ricezione del battesimo e dei sacramenti di iniziazione cristiana, per cui confermazione d'Eucarestia. Con me Madre Vittorina è nell'equipe del Triveneto, che si occupa anche della formazione dei coordinatori, quella formazione che viviamo a fine giugno a Nebbiù e che qualcuno anche della nostra diocesi ha già vissuto. Lui ci aiuterà oggi ad approfondire un po' il tema e a calarci un po' in quella che è l'esperienza della testimonianza della fede a partire da quell'annuncio gioioso che noi primi abbiamo ricevuto. E poi lavoreremo assieme dividendoci a gruppi. Avete ricevuto tutti dei bellissimi cartellini colorati che non sono a caso di colori diversi, ma dicono già i gruppi in cui verrete accompagnati nel confronto. Perché? Perché la terza tappa del nostro convegno regionale sarà quella di rileggere quelle che sono state le vostre riflessioni, le riflessioni nate dalle diocesi, dalle 15 diocesi. Le rileggeremo assieme, le sintetizzeremo per poi consegnarle ai nostri vescovi, che ci incontreranno per l'ultimo atto di chiusura del convegno a settembre, Ad Aquileia, un luogo non scelto a caso, è il luogo da cui tutte le nostre 15 diocesi sono nate, è il luogo dove fare memoria del battesimo, e ci ritroveremo per una giornata assieme con loro per rivivere il nostro battesimo, riimpegnarci con le promesse battesimali del nostro battesimo e per metterci in ascolto dei vescovi che ci riconsegneranno un loro messaggio, delle loro linee guida, proprio da seguire assieme per una nuova catechesi, che non sarà una nuova catechesi nelle formule o nei contenuti, ma con uno slancio nuovo, con un entusiasmo nuovo, che forse noi per primi abbiamo da riscoprire dopo un po' anche la fatica del tempo della pandemia. E allora, prima di lasciare la parola a Don Alberto, vi aggiungo soltanto ancora due note tecniche. Chi c'è qui oggi? Ci sono i catechisti, ci sono un po' di aiuto catechisti, c'è chi sta frequentando il percorso di formazione con Madre Vittorina della scuola catechisti, ci sono un po' di animatori, perché la catechesi non si fa solo nel momento, nell'ora di catechismo per preparare i sacramenti, ma gli animatori incontrano i ragazzi durante l'oratorio estivo o magari nel percorso del post-cresima, o magari anche svolgendo degli incarichi in parrocchia, no? Attraverso l'animazione della liturgia. E allora tutti insieme facciamo catechesi, perché la comunità che fa catechesi. Catechesi non è qualcosa che riguarda i genitori o alcuni sfortunati scelti dal parroco che per pietà, perché poverino non trova nessun altro, si immolano sull'altare della catechesi, ma è una comunità che insieme trasmette la fede, no? E allora è questo bel auditorio che noi oggi incontriamo e che si incontrerà. Avete ricevuto una cartellina, troverete dentro il testo della relazione già di Don Alberto, che poi vi invieremo anche comunque in forma informatica nei prossimi giorni. Trovate già le schede di lavoro per oggi e per domani. In che modo lavoreremo? Su tre tavoli. Noi come Triveneto abbiamo pensato a tutti i tavoli della catechesi. Noi come Trieste ci fermeremo a lavorare su tre aspetti. Oggi pomeriggio su quello che l'aspetto che ci tocca un po' più in comune tutti assieme, l'iniziazione cristiana. Domani affronteremo altri due temi molto importanti, molto delicati, ma che stanno prendendo sempre più piede nelle nostre esperienze anche catechistiche, ovvero la presenza della disabilità, che per fortuna, dico io, sempre di più sta uscendo dal ghetto in cui era un po' rilegata. La catechesi per i disabili era qualcosa che bisognava andare a fare in famiglia, no? O magari con dei gruppi pensati appositamente perché il ragazzo disabile disturba, no? Grazie a Dio queste cose le abbiamo un po' tutte eliminate, no? E abbiamo scoperto che la disabilità è una ricchezza. È una ricchezza per il gruppo, è una ricchezza per la comunità ecclesiale. Quindi dobbiamo però essere anche molto onesti, non siamo forse proprio prontissimi, no? Ad affrontare tutte le situazioni. Allora ci fermeremo a riflettere anche su questo aspetto. E poi il catecumenato. Sempre di più arrivano bambini al catechismo, non che non sanno fare il segno della croce, che è un'occasione di ricchezza, ma arrivano che non hanno nemmeno il sacramento del battesimo. E allora diventa un'occasione per accompagnare loro e le famiglie in questa bella richiesta: vorrei che mio figlio diventi cristiano. E allora vediamolo non come un punto negativo di partenza, ma come un'ulteriore ricchezza per tutta la comunità. E allora domani lavoreremo su catecumenato e disabilità, con dei tavoli, con delle domande, con dei momenti di confronto. Ecco, ogni giornata poi ci fermeremo con un tempo anche di condivisione e di riflessione qui in sala. Però io adesso mi taccio, lascio la parola a Don Alberto e auguro veramente a tutti voi un buon lavoro. Io, Madre Vittorina, anche Annalisa, che ha fatto un po' di segreteria, restiamo comunque a disposizione oggi e anche domani per ogni tipo di necessità o di fatica o di bisogno. Buon lavoro a tutti.
Bene, buon pomeriggio. L'intervento del Vescovo mi facilita, perché quando si incontra un'assemblea nuova non si sa mai quanto ci si può allargare con alcune cose, per cui è vero, ma sai, quando se sono con i miei catechisti non ho più timore, ma davanti a volti nuovi un certo, come dire, ci stanno. Però ascoltandovi, così anche nella libertà delle così, delle condivisioni che avete già fatto, mi sento un po' più tranquillo anche nell'inizio di questa proposta. Avrei tanto piacere, al termine di ciò che vi dirò, che possa restarvi qualcosa di piacevole, prima di tutto, come già sottolineava il Vescovo, per la vostra vita personale, per la vostra crescita di fede, e qualcosa che, come io ho ricevuto, ecco, ciò che vi dirò, ecco, possa così risvegliare in voi la gioia della fede. Quindi lo metto lì, ecco, davanti al Signore, perché questo possa anche accadere. Vorrei iniziare con voi recuperando un versetto del Vangelo di Giovanni che a volte sento cantato al momento del commiato, viene ripreso, ecco, in canto, ed è quello in cui si trova scritto: «Io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me, anche se muore, vivrà, e chiunque vive e spera in me non morrà in eterno. Credi tu questo? Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». È Giovanni 11, 25, 26. Non vi sarà sfuggita la scena, è quella, no, in cui Marta ha appena finito di fatto di rimproverare Gesù: se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto, no? E quindi si è nel contesto forte della morte di un proprio caro, delle attese nei confronti dell'amico Gesù, però, ecco, Gesù gli dice: io sono la risurrezione e la vita, e poi Marta scioglie davanti a lui questa professione di fede: sì, o Signore, io credo che tu sei Cristo. Ecco, vorrei chiedervi di iniziare, era questa la libertà, ecco, che mi sentivo di potermi prendere, provando a scrivere voi il vostro versetto. Marta ha risposto così: immaginatevi davanti o nel contesto forte, ecco, della morte di qualcuno, immaginatevi l'attesa nei confronti di Gesù, recuperiamo la nostra espressione di fede e quale sarebbe la formula che ne esce, cosa esce dalla vostra storia di relazione con Gesù. Ecco, sembra sempre un bel momento questo, dove riusciamo a cogliere che nell'eco di Vangelo che passa attraverso la nostra vita, noi sentiamo sfumature di Vangelo che ci aiutano a vederlo arricchito e a coglierne altre profondità. È un Vangelo, quello che abbiamo ascoltato, che, siccome è connesso con la nostra vita, ai nostri orecchi suona ancora più credibile. Quando noi sentiamo che la vita è implicata in chi ci parla, evidentemente siamo disposti a dare a quelle parole un credito più forte. Diversamente, quando chi ci parla sentiamo che non è immerso nelle cose che dice, lo lasciamo un po' lì dov'è, insomma, no? È più difficile portarci a casa qualcosa. Lo sottolineava già bene il Vescovo Enrico prima, e anche l'introduzione di Don Andrea, che non ho ringraziato all'inizio per l'invito, assieme a Sor Vittorina, ecco, per cui vi ringrazio. Guardando tra l'altro quelli più giovani presenti, mi veniva un po' in mente che io bazzico dentro queste cose da quando facevo le superiori e non le ho mai mollate, per cui ed è stato interessante rivedere la mia storia. Non ci credo ancora che dall'aiuto catechista, no, sono finito a lavorare nell'ufficio nazionale. Questa è un'iperbole un po' strana, ecco, comunque lasciamola là, ecco, senza troppe, se no mi impressiono. Comunque, al di là di questo, vediamo un po' a noi adesso, no? Abbiamo fatto questo esercizio perché ci porta a un'espressione di fede, no? E perché ci siamo detti di quale può essere la differenza tra l'essere implicati o meno nelle cose che diciamo. Il battesimo porta della fede è il tema che vogliamo affrontare, e noi sentiamo di doverlo affrontare con tutte le problematiche connesse al tempo di post-cristianità nel quale viviamo. La letteratura, gli interventi che ci spiegano che l'era della cristianità è finita, cioè quella in cui i valori e i criteri e i tempi scanditi da un campanile erano per tutti, ecco, quello che significavano la vita, mi pare che non sia difficile, ecco, far un 2 più 2, ci accorgiamo tutti che non coincidono più. Il campanile continua a far scoccare le ore, a chiamare ai giorni di festa, ma questo ha un risultato che non condiziona la vita del 90% delle persone, almeno dalle mie parti, qui sarà sicuramente diverso, forse meglio, ma ecco, allora, ecco, per cui insomma lo scollamento, no, tra quella che era l'identità cristiana di un popolo e invece oggi un cristianesimo che appartiene ad alcuni e non a tutti, è il nostro punto di partenza. Allo stesso tempo mettiamo a fuoco e cerchiamo di considerare l'importanza del battesimo, che per la verità comunque rimane, anche se, come dire, con un trend in calo, ma questo anche in ragione del calo di nascite. Io appartengo alla provincia veneta con meno nati, Treviso, per cui ci accorgiamo che i numeri proprio di partenza sono sempre meno, però ecco, la maggior parte di coloro che mettono al mondo un figlio comunque continua a chiederci il battesimo, per cui c'è una società che va per una strada e allo stesso tempo però rimane di fatto, possiamo ancora dire, alta la richiesta dei sacramenti. Quindi c'è di fatto una società che non sorregge la fede, ma che tiene comunque numericamente alto l'aspetto rituale, sacramentale, numericamente alto. Ecco, allora abbiamo così nel titolo una definizione: il sacramento del battesimo come porta, vuol dire che è qualcosa che consente di accedere, no? Attraverso il sacramento si accede alla grazia, è la porta, la prima porta attraverso la quale noi facciamo esperienza di Gesù risorto. Io 5 dicembre del 76 per la prima volta vivo l'esperienza celebrativa, sacramentale dell'incontro con Gesù, e ognuno di noi ha la sua data di riferimento. Ci chiediamo, ecco, com'è possibile in un contesto scristianizzato mantenere, dare un senso proprio a questo passaggio, a questa porta attraverso la quale noi incontriamo la grazia della risurrezione. A volte è normale, no? Noi siamo abituati a sentire alcune espressioni del tipo, non so, entrare nella Pasqua di Gesù, ma in un contesto dove per molti queste parole non significano nulla, ci dobbiamo chiedere, in quanto evangelizzatore, come possiamo imparare a ritradurle, perché non vogliamo assecondare, come dire, un approccio retorico rispetto a quello che avviene nel momento sacramentale. Abbiamo bisogno di tradurre, no? Per ragazzi e famiglie, anche per le persone con disabilità o gli adulti di oggi, parole che magari sono abituati a sentire ma non a coglierne il significato, e dobbiamo trovare allora un linguaggio che vada fuori da ogni retorica, dal senso di un suono vuoto, magari di una nota che ha evidentemente una solennità ma non tocca la vita. Tutti quanti noi abbiamo proprio a che fare, no, con la richiesta di sacramenti, e noi ci accorgiamo, ecco, che rischiano di essere indeboliti da un significato che non agganciano. Vivere le celebrazioni sacramentali è fondamentale, il passaggio attraverso il battesimo è fondamentale per unire la nostra vita a Gesù. E poi, ecco, nel corso di tutta l'esistenza i sacramenti concorrono continuamente a farci entrare in una dinamica, si dice, di vita nuova. Ma senza la grazia dei sacramenti noi non conosceremmo Cristo. È pur vero che però possiamo dire semplicemente: un sacramento si realizza solamente quando si incontrano due libertà, la libertà di Dio, quella di amarti e di salvarti, e la libertà dell'uomo di lasciarsi amare e salvare. Ora, credo che qui dentro siamo tutti pronti a sottoscrivere che la libertà di Dio di amarti non viene mai messa in discussione da Dio, cioè l'ha deciso una volta per sempre, lo sappiamo proprio perché contempliamo Gesù sulla croce, non è una scelta da cui si torna indietro, lì Dio in Gesù ha deciso, ecco, che questo è Lui per noi, amore senza fine. E allora c'è l'altra parte che ci interessa guardare, cioè la libertà dell'uomo di lasciarsi amare e salvare. Qui ci sentiamo un po' più impegnati, perché vuol dire suscitare una risposta libera rispetto al... Abbiamo due cose da fare. Da un lato, saper dire qual è il volto di Dio, lo ha manifestato Gesù sulla croce, è un Dio che ti ama e ti vuole salvare. Dall'altro lato abbiamo il compito, non così usuale fino a poco tempo fa, di sostenere una risposta credente. Un compito, dico, non usuale, perché in un regime di cristianità quello che era necessario era semplicemente rendere chiaro per tutti chi era Dio e come si rispondeva. Non era in dubbio se rispondere o meno. Quindi non c'era un approccio che cercasse una risposta libera. Oggi invece noi dobbiamo farci carico di questo. Da un lato la presentazione chiara, essenziale, che va al cuore della questione, direbbe Papa Francesco in Evangelii Gaudium, no? Quello che è essenziale, Dio ti ama, ha dato la vita per te e ti vuole salvare, e d'altro lato la sostenibilità di una risposta libera al Signore. Se non c'è l'incontro di due libertà, possiamo dire che il sacramento non si realizza. Possiamo metterci tutti gli apparati, le forme rituali che volete, ma non si realizza, tant'è che non vediamo altrimenti che la vita si trasforma. Ma nelle prassi sacramentali che noi tocchiamo con mano, ci dobbiamo chiedere se riconosciamo, ecco, queste due libertà all'opera, da un lato come atto di fede, dall'altro lato come risposta credente. Noi sappiamo che la maggior parte di coloro che ci chiedono i sacramenti vengono da una dimensione debole di fede, che la richiesta, si dice, è fatta più per convenzione che per convinzione, no? E allora qui si apre uno spazio di evangelizzazione per noi, perché quel convenzione possa diventare invece una scelta per convinzione. Però questo cambiamento può essere dato solo se noi sappiamo annunciare loro la grandezza e la bellezza dell'amore che si celebra in un sacramento come quello del battesimo. Altrimenti, vedete, cosa sta succedendo di fatto? Che noi assecondiamo una richiesta che è debole per fede e che essenzialmente rende i sacramenti dei semplici riti di passaggio. I riti di passaggio sono riti che antropologicamente produciamo continuamente, cioè noi abbiamo sempre bisogno di significare alcune cose anche umane, ok? E ci sono riti di passaggio proprio per questo in tutte le culture. E se prima questi riti di passaggio significavano qualcosa nella vita ed erano però riti di vita, appunto, celebrati nella fede, oggi il rischio è che siano rimasti solamente nel loro livello orizzontale. E, dicevo, produciamo continuamente, ecco, quelli più giovani tra noi forse hanno in mente che oggi, si celebra il 18esimo in un modo che fino a qualche anno fa non era necessario, nel senso che per chi compiva 18 anni fino a, poco più di una decina d'anni fa, forse il segnale più evidente che si faceva alla maggiore età era poter sbandierare la patente. Quello era il rito di passaggio, passare in paese e strombazzare per far capire a tutti che adesso c'eri in macchina pure tu. Oggi il 18esimo, il compleanno dei 18 anni, va celebrato in un modo che si capisca che non è il 17esimo e non sarà il 19esimo, cioè deve essere qualcosa dove si osa un po' di più, ecco, ok? Qualche anno fa ha preso il via la volontà di due fidanzati di giurarsi amore eterno chiudendo un lucchetto al ponte Milvio e gettando la chiave nel fiume. Due iniziali vanno scritte nel lucchetto e si butta via la chiave. Intanto è interessante il fatto che al di là di sensi morali o di vie di fede, due ragazzi che vogliano dirsi che il loro amore è proprio vero, sentono il bisogno di legarlo, di chiuderlo in una parola che abbia il sapore dell'eternità. Chiusa parentesi, ci fermiamo qua. Però ecco, dal ponte Milvio si dilaga in tanti altri luoghi, inizia a mettere un lucchetto, dopo un po' di giorni ne trovi degli altri. Comunque, quello è un rito di passaggio, come dire, passiamo di qua, ci stiamo dicendo che no, io e te ci vogliamo bene per sempre, ok? È vero quello che proviamo, è autentico. Può essere il rito di passaggio come il debutto pubblico, no, nel battesimo. Mi viene in mente l'immagine, la scena del Re Leone, no, nel momento in cui il leoncino viene innalzato, ecco lì c'è il momento in cui la famiglia innalza il suo tesoro agli occhi, ecco, del mondo. E così la prima comunione, ancora di più la cresima, doveva segnare il passaggio, nella sua interpretazione più recente, dalla fanciullezza alla preadolescenza, no? Quindi si segna, no, un passaggio di vita. Ma voi capite che se dei sacramenti ci resta solo un significato umano, noi stiamo lasciando andare ciò che è di più ricco del nostro patrimonio di fede. Ciò che è un tesoro della nostra fede rischia di essere svuotato dal di dentro. Rischiano di restare una cornice momentanea. Allora, perché i sacramenti non rimangano qualcosa di passeggero, capite? Che si incontrano un po', ecco, come accadimenti isolati nella vita, correndo tra l'altro il rischio di essere interpretati come riti propiziatori o magici. Si immagina in un sacramento che quello che deve fare tutto sia Dio, no? Manca la parte della risposta dell'uomo. Forse anche la prassi del battesimo dei bambini non ci ha aiutato in questo. Nel tener conto della risposta dell'uomo. Evidentemente un bambino non può rispondere, no? Infatti si dice che riceve il sacramento sulle parole della fede e sulla fede dei genitori. Però quella parte lì per noi non può essere tralasciata, tant'è che ci sarà un momento, ed è un momento che tutti noi probabilmente abbiamo vissuto, o me lo auguro, che è quello nel quale, rispetto a ciò che ci è stato dato da bambini, abbiamo a un certo punto assunto noi il desiderio di rispondere, di fare nostro il dono ricevuto. Dicevo che perché non restino così, nella forma di qualcosa di strano, di magico, di passeggero e di momentaneo nella vita, non dobbiamo perdere per strada l'ancoraggio alla Pasqua. È fondamentale. L'evento pasquale è il grande mistero da annunciare per generare le condizioni di un'accoglienza libera. E allora oggi vogliamo adesso provare a entrare un po' di più, ecco, dentro questa cosa. Ora qualcuno potrebbe dire: ma Don Alberto, voi ci parli della Pasqua, siamo qui tutti cristiani, voglio dire, sappiamo bene che cos'è, per cui insomma un po' vi chiedo di, come dire, darvi la libertà, ecco, di immaginare che possa esserci qualcosa di nuovo. Dentro questa disponibilità forse qualcosa accade anche per voi oggi. Il passaggio, in fondo, è riassumibile, mi pare, in un'espressione dei Vescovi già scritta diversi anni fa in un documento che si chiama Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, nel quale i Vescovi scrivevano, chiedevano, dicevano che noi iniziamo ai sacramenti, ma dicevano bisogna anche iniziare alla vita cristiana attraverso i sacramenti. Quindi il cuore è la vita cristiana. Noi adesso parliamo dei sacramenti, ne cerchiamo l'ancoraggio, ma perché abbiamo a cuore la vita cristiana, cioè la vita trasformata dall'incontro con Gesù. Quando parliamo di preparazione ai sacramenti, è una formula dal mio punto di vista un po' ambigua, parecchio ambigua, che potrebbe nascondere dietro, come dire, la nostra serenità nello svolgere un compito che però probabilmente ha un riferimento prevalentemente cognitivo, perché ti spiego le cose, ti faccio sapere che cosa succederà in quel rito, devi imparare le sequenze, i momenti della messa. Ecco, bisogna capire qual è la misura di tutto questo che ci può anche stare, ci deve forse stare, no? Nel nostro itinerario di iniziazione alla vita cristiana. Bisogna capire quanto questa dimensione sta in equilibrio con la dimensione dell'annuncio di ciò che avviene in un sacramento, cioè l'incontro con Gesù. La Pasqua è il grande tema dei cristiani. Sappiamo che per l'annuncio di Gesù risorto anche tutti gli apostoli donano la vita. Quando noi celebriamo la memoria di un apostolo, noi preti ci vestiamo di rosso ricordando il loro martirio. Nessuno dà la vita per qualcosa di incerto, per cui questo è il centro della nostra fede ed è la ragione per cui chi ci ha preceduto ha dato la vita, pur di annunciare che Cristo è morto e risorto. Allora, questo ci ricorda che la Chiesa, prima che per altre missioni, esiste per richiamare l'uomo, come direbbe Francesco, alla gioia del Vangelo. Prima che per altre missioni ha questo compito, per far giungere a tutti la buona notizia del perdono e della nostra risurrezione scaturiti dalla morte in croce di Gesù. E noi abbiamo poi il compito di garantire a tutti l'accessibilità dei sacramenti, ma il primo compito è annunciare ciò che è avvenuto nella risurrezione, come questa ci coinvolge. Un catechista, quando riceve il mandato dal suo vescovo, lo riceve in ordine a questa missione. Quindi, prima che ha, come dire, un debito liturgico, e al suo legame al rito e a quello che deve spiegare, preparare ciò che avviene in una liturgia, ha come primo compito quello di annunciare. Allora, diciamo, andiamo a vederci un po' più da vicino questa questione della Pasqua. Ci accorgiamo che non ci è consentito semplicemente di dire che siccome siamo cristiani lo siamo perché crediamo nella Pasqua. Questa è la prima tesi che vi devo consegnare. Cioè, se noi vogliamo dire a qualcuno che non ci conosce come cristiani qual è la peculiarità della nostra esperienza credente, non è sufficiente dire noi siamo quelli che credono nella risurrezione. Per un motivo semplice. Al tempo di Gesù il tema della risurrezione era presente. I farisei, è scritto nel Vangelo, credevano nella risurrezione dei morti, diversamente dai sadducei, con i quali evidentemente entreranno in contrasto, ma da questo punto di vista Gesù si iscrive nella scuola farisaica, diciamo così, è di quel partito lì. Farà riferimento alla fede dei padri, Gesù dirà è il Dio dei viventi, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco. E anche Paolo, sempre per stare nel Nuovo Testamento, dirà che al momento del processo viene accusato perché crede nella risurrezione. Quindi, dobbiamo dire, il tema della risurrezione non è una novità nel contesto giudaico, ma non lo è nemmeno nel contesto greco-romano, dove, sebbene poco documentati, perché erano riti destinati agli iniziati, per cui li potevano scoprire solamente chi stava lì dentro, diciamo così, ed erano probabilmente trasmessi per via orale, i culti misterici, quelli che hanno a che fare con la vita dopo la morte, con un desiderio di salvezza, erano molto diffusi. Quello che accomuna i culti misterici dell'ambiente greco-romano era il fatto che quelli che morivano non potevano tornare alla vita di prima. Tornavano in vita, ma non alla vita di prima. C'è però una dimensione, no, di vita dopo la morte che si scrive in tante culture. La risurrezione allora non è in sé una novità del cristianesimo. Altri hanno immaginato che si tornasse a vivere dopo la morte. Quindi come ci differenziamo dalle altre fedi? Qual è la specificità, la novità cristiana? Ecco, per rispondere a questa domanda spulciamo tre versetti presi dalle lettere di Paolo. Accennava Don Andrea che non avrei seguito il testo che avete sentito domenica, ho volutamente anche cercato dell'altro per non far, come dire, così vi arricchite, mi auguro, di qualcosa in più, anziché ritrovarvi sulle stesse note di domenica scorsa. Innanzitutto c'è questo brano preso dalla Prima Corinti in cui Paolo scrive: a voi infatti ho trasmesso anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, fu sepolto e che è risorto il terzo giorno secondo le scritture e che apparve a Cefa e quindi ai dodici. Allora, come è possibile parlare di risurrezione cristiana, secondo Paolo? Quando Paolo parla di Gesù risorto, non si dimentica mai di dire che Gesù è morto e risorto. E questo è un dato importante. È un dato importante perché è il modo di Paolo per togliere di mezzo ogni gnosticismo, ogni dubbio rispetto a che cosa? A chi poteva immaginare che sulla croce non c'era andato un uomo, perché era Dio e quindi c'è qualcosa, no, che lo ha reso diverso, no? Oppure tra chi poteva immaginare che Gesù non era veramente morto, gli avranno dato un intruglio in quella spugna imbevuta d'aceto che gli hanno consentito di apparire morto per una serie di ore e poi, no? Paolo è preoccupato che chi lo ascolta sappia bene da che parte, come vede le cose. Stiamo parlando di uno che è veramente uomo ed è veramente morto come muoiono gli uomini. Quindi Cristo morì, fu sepolto perché è veramente morto, e quando richiama le apparizioni non le utilizza come prova della risurrezione, quanto piuttosto per dire che lui è il vivente. Per cui già ci sono dei criteri, no? Ecco, che Paolo ci offre in questo primo versetto per dire che cosa significa intendere la risurrezione di Gesù. Tutto ruota attorno al fatto della morte e sepoltura, e morte e risurrezione. Sepoltura e apparizioni sono delle conseguenze. La prima è conseguenza della morte, l'apparizione conseguenza della risurrezione. Nel secondo versetto, e qui vediamo che Paolo insiste, ecco, nell'essere preciso, perché dice: nato dal seme di Davide secondo la carne, quindi veramente uomo, secondo la carne, costituito figlio di Dio con potenza secondo lo spirito di santità. Qui Paolo porta in gioco nella visione il grande ruolo dello Spirito Santo, in virtù della risurrezione dei morti, Gesù Cristo nostro Signore. Tre righe in cui Paolo sintetizza come tutta la missione di Gesù abbia a che fare con noi. Qui c'è il passaggio più importante. Prima di tutto richiama, come ho detto, no, il fatto dell'incarnazione, quindi ancora è sempre preoccupato di dirci guardate che è veramente uomo, poi ci mostra l'azione dello Spirito, noi sappiamo che lo Spirito Santo c'è da ben da prima del momento in cui a volte lo richiamiamo quando sulla croce emise lo Spirito, in realtà c'è già di più perché è in azione sin dall'Annunciazione. Nella esperienza ecco, di vita e di missione di Gesù che accompagna tutta, ma soprattutto qui, perché Gesù assume una carne umana? Perché lo Spirito porta questa missione a Gesù? In virtù della risurrezione dei morti. Ecco, vedete, se Paolo avesse scritto in virtù della risurrezione dai morti, avrebbe aperto un cerchio, la potenza dello Spirito, dall'Annunciazione, l'incarnazione, la missione pubblica, la morte in croce, la sua risurrezione sua, e lo avrebbe chiuso nella vita di Gesù. Ma avendo scritto in virtù della risurrezione dei morti, questo cerchio che si apre dall'Annunciazione all'incarnazione, alla missione pubblica di Gesù, alla passione, morte e risurrezione di Gesù, si chiude con noi, perché la ragione per cui Gesù vive tutto quello che vive è la risurrezione dei morti. Qui siamo al cuore del senso della risurrezione in termini cristiani. Non è un miracolo fra tanti la risurrezione di Gesù, viene dalla potenza dello Spirito che opera attraverso la umanità di Gesù e in quella di coloro che credono in Lui. Ultimo versetto, perché se con la tua bocca proclamerai Gesù è il Signore e con il tuo cuore crederai che Dio lo ha risuscitato dai morti e sarai salvo. No, una confessione di fede condivisa dai credenti che per arrivare a questa possono dare la vita. La salvezza viene dalla confessione della fede. Ogni lettera paolina parla della Pasqua, della morte e risurrezione di Gesù. È il suo tema dominante. Il passaggio fondamentale che Paolo ci fa fare nell'intendere la peculiarità cristiana della risurrezione è che noi dobbiamo comprenderci in quanto credenti partecipi della risurrezione di Gesù. Noi possiamo comprenderci partecipi della sua risurrezione. Questo fatto che noi possiamo comprenderci partecipi della sua risurrezione illumina tre cose, sono le ultime tre che vi dico, se reggete. Sì, bene. Sono le ultime tre cose che vi dico. Prima di tutto, questo fatto che noi partecipiamo della risurrezione di Gesù illumina le cose che possiamo dire sul fine o sulla fine dell'uomo, sulla nostra vita oltre la morte. Dice Paolo nella prima Tessalonicesi, se infatti crediamo che Gesù è morto e risorto, così anche Dio per mezzo di Gesù radunerà con Lui coloro che sono morti. Radunerà con Lui coloro che sono morti. Vedete, questa è la visione di Paolo. Prima di Paolo, quando si doveva parlare della vita oltre la morte, l'uomo faceva un'operazione che era immaginare esclusivamente dei luoghi. Quali sono i luoghi della vita dopo la morte? Paradiso, mi piace perché quando faccio questa domanda si parte sempre dal paradiso e questo è molto bello, ecco, poi però c'è anche altro, il purgatorio, l'inferno, questo perché siamo cattolici, in altri ambiti possiamo recuperare per esempio quello giudaico, no? Lo Sheol o la Geenna, che forse ricordate da qualche Vangelo, oppure per il mondo romano l'Ade, no? Quindi il mondo romano, il mondo greco, tutti immaginano dei luoghi. Quindi dove si va? La grande domanda è dove si va? Si vuole immaginare un dove. Paolo scrive: radunerà con lui coloro che sono morti. Con lui, per Paolo, il fine dell'uomo è un evento di relazione. Non è tanto il dove, ma il con chi. Cristo è presentato come la primizia dei risorti e l'accento di Paolo non è sul giudizio finale, ma sulla risurrezione di un crocifisso, che siccome è risorto, coinvolge anche noi e ci chiama a vivere con lui. Il battesimo, porta della fede, è la ricerca di questa comunione con lui. Ogni sacramento è una porta che apre a uno stare con lui, a una comunione con lui. Perché io voglio continuamente, perché cerco un sacramento, perché ho bisogno dell'Eucaristia, perché ho bisogno della riconciliazione? Perché voglio stare con lui. Quando c'è stata la vicenda di Giulia Cecchettin, che tra l'altro è stata ricordata ieri, perché gli hanno dato la laurea. Immaginavo Filippo, nel tempo in cui non si sapeva nemmeno dov'era, veramente come uno in preda al maligno e nel luogo più distante da Dio. Il luogo più distante da Dio è l'inferno, e il luogo della comunione con lui lo chiamiamo paradiso, ma si misura nella qualità di relazione con il Signore. E ciò che Gesù ci concede è di entrare in comunione con lui. Ogni sacramento è uno scudo contro il male, è una porta che ti fa giungere a una perfetta comunione con lui. Quando tu prendi l'Eucaristia, tu vivi il tuo attimo di paradiso, perché sei nella perfetta comunione con lui. La seconda cosa che viene illuminata, a partire dall'idea che noi partecipiamo della risurrezione di Gesù, è il ruolo dello Spirito. Lo chiamiamo sempre Spirito Santo, è bello chiamarlo e riconoscerlo come nella sua azione, cioè santo vuol dire santificatore, è colui che ci fa santi come colui che è santo. La sua azione è sempre importante nella nostra vita, è colui che ci consente di chiamare Abba Padre, è colui che ci porta nel progetto di comunione con Dio. È il grande protagonista. E Paolo dice una cosa straordinaria nella seconda lettera ai Corinti, che ci cambia il modo di guardare qualunque uomo, perché Paolo dice che lo Spirito è dato a tutti come caparra. Cioè, se noi credessimo fermamente che lo Spirito è dato a tutti come caparra, noi saremmo obbligati a riconoscere la parte divina che è dentro la vita di ogni uomo. Noi siamo chiamati ad avere occhi che sanno riconoscere la parte di Dio che c'è in ogni essere vivente. Lo Spirito è dato a tutti come caparra. La conseguenza di questa affermazione potrà far saltare qualcuno sulla sedia, mi dispiace, però è così. Ma Paolo, quello che dice, ha una conseguenza, cioè dice: è il motivo per cui noi non veniamo battezzati per ricevere lo Spirito, ma poiché abbiamo lo Spirito, veniamo battezzati. Poi fate le petizioni contro e le mandate all'ufficio catechistico di Trieste. Perché hai lo Spirito, sai riconoscere dove Dio ti sta chiamando. perché hai lo Spirito, puoi chiamarlo Abba Padre, perché hai lo Spirito, puoi cercare anche nell'atto del battesimo di rendere visibile agli occhi storico, nelle forme umane che abbiamo, la liturgia è questa, no? Una ritraduzione nella storia, in forme umane, di ciò che possiamo dire della nostra alleanza tra Dio e l'uomo. E quel battesimo lì lo scegli perché lo Spirito ti abita e celebri questa verità. La rendi visibile attraverso dei segni, l'acqua, l'olio. La rendi visibile, riconoscibile attraverso la materia, che è l'unica cosa che umanamente possiamo identificare, no? Con parole e azioni umane, ma lì c'è, ecco, celebriamo qualcosa di grande. Ecco, il battesimo è una risposta credente, lo dicevo prima, siccome forse più facilmente lo immaginiamo come il battesimo dei bambini, forse riusciamo a dare meno valore, no, a questo aspetto, ma provate invece a pensare proprio al catecumenato anche degli adulti e capite, ecco, che lì c'è tutta una dinamica che rende molto evidente che lo Spirito è all'opera prima dell'atto celebrativo. L'atto celebrativo avviene dopo 2 o 3 anni di cammino, ma sin dalla prima parola in cui uno gli viene da dire sono affascinato dalla tua vita, buon cristiano, insegnami come si fa a vivere così, lì come fai a non capire che lo Spirito è all'opera e c'è già, ti precede, no? E ci precede in ognuno dei ragazzi che noi seguiamo, ma non perché, semplicemente perché hanno già il battesimo, perché comunque appartengono già a Dio sin dal primo momento in cui sono concepiti. Altro elemento che si pone in evidenza attraverso Paolo è il primato dell'evangelizzazione. Paolo conferisce un chiaro primato al Vangelo, quello che vi dicevo prima, no? Quando in ordine al mandato dei catechisti dice: guardate che voi avete una priorità assoluta nei confronti del Vangelo da annunciare rispetto a tutto il resto. Paolo dice che lui è mandato dal Signore ad evangelizzare, e lo dice esplicitamente, ad evangelizzare e non a battezzare. Ad evangelizzare e non a battezzare, affinché non si svuoti la croce di Cristo e con essa la risurrezione. 1 Corinti 1,17. Un bravo catecheta della diocesi di Verona, di nome Laiti, dice che noi ci siamo abituati a dare i sacramenti a tutti e il Vangelo a qualcuno, e dobbiamo invertire le proporzioni. Dobbiamo dare il Vangelo a tutti e i sacramenti a qualcuno. Non i sacramenti a qualcuno perché noi diciamo a chi ci sta simpatico, ma perché se abbiamo dato il Vangelo a tutti, qualcuno sarà in grado di scegliere il sacramento. Qualcuno sarà in grado di volerlo, di capire cosa c'è in gioco lì. Sarà in grado di riconoscere il dono, perché se nessuno glielo annuncia, non sarà un dono, non sarà capito. E anche Gesù, quando darà il mandato ai 12, chiederà di annunciare il Vangelo ad ogni creatura e poi di battezzare. Andate ed annunciate. Ultima cosa che vi dico, ultima cosa che vi dico ha a che vedere con il tema della vita battesimale, perché non ci concentriamo solo nel battesimo nel momento della sua celebrazione, anzi sappiamo bene che il battesimo va scelto ogni giorno della nostra vita. Non c'è nessun meccanismo, nessun automatismo. Il battesimo, come ogni sacramento, non è un rito magico, non ha efficacia, anzi è sempre efficace, ma non porta frutto se non c'è una risposta da parte nostra. Quindi io ogni giorno devo decidere che quello che ho ricevuto mi appartiene e è una grazia che metto in esercizio. Qui entriamo, chi ha a che fare con la Pasqua scopre un modo nuovo di vivere il tempo. Quando c'è il mercato a Trieste?
La mia
parrocchia tutti i giorni. Nella tua parrocchia tutti i giorni, quindi è facilità di azione, perché immaginiamo di andare al mercato e di fermarci davanti a qualunque bancherella dove c'è qualche avventore e di prenderci la libertà di fare loro una domanda. Scusi, secondo lei, vabbè, lasciate stare che qualcuno ci prenda per matti, datelo per buona. Scusi, secondo lei, quando inizia la vita eterna? Quale sarebbe, secondo voi, la risposta più facile che potremmo ricevere? La più immediata? No, vabbè, abbiamo dato per buono che non siamo presi per matti, dai. Al momento del concepimento inizia la vita eterna. La risposta dilagante, quale sarebbe, secondo voi? Quanti alzano la mano per un dopo la morte? Non tutti. Voglio dire, certamente ci sarà qualcuno che penserà anche al concepimento, ma credo che la più parte delle persone possa immaginare che ci poniamo il tema dopo la morte. Allora, avete uno schema A nel vostro e anche alle mie spalle. Lo schema A vuole dire che cosa? Un modo di capire la vita, il tempo e anche, se volete, la vita eterna. Una N sta per dire la nascita, la crocetta che interrompe la linea sta per dire la morte. Tranquilli, non ho messo la data di nessuno. Poi c'è quello che segue, che rimane, come dire, un cancelletto, insomma, per dire comunque una cosa non lineare, una cosa di cui non si sa bene. Infatti normalmente non è che chi vive secondo questo schema abbia grandi certezze su ciò che accade dopo. Tutti siamo un po' convinti del poco che possiamo dire su ciò che accade dopo e in qualche modo speriamo che le cose siano in un certo modo, e qualcuno dice anche: spero anche di essermi guadagnato un po' di paradiso. Cioè, questo linguaggio, almeno dalle mie parti, è molto popolare, è stato molto incarnato, no? L'idea che il paradiso vada un po' guadagnato, no? Si fa leva sulla consapevolezza che il paradiso si guadagna facendo del bene, comportandosi bene, no? Vivendo da buoni cristiani, e ci si augura che quando è il momento, insomma, ci copano go copà, robano go robà, no? E quindi che le cose vadano nel verso giusto. Ecco. In questo schema qua io faccio fatica a tenere in gioco la Pasqua di Gesù, perché lì è uno che ha pagato per tutti, capite? E non è questione di guadagnarci qualcosa, perché quello che celebriamo nella Pasqua è proprio il fatto che Gesù ci ha guadagnato la vita eterna. È Lui che ha aperto questa porta per noi. Quindi questa mentalità racconta un tempo ancora non evangelizzato. È ancora un cronos, dove c'è questo Dio che si mangia, no, i giorni, e questi giorni passano e non sappiamo poi cosa avviene. E allora da qui, vedete, le conseguenze sono che, siccome non si sa come sarà dopo, dobbiamo giocarcela meglio che si può questa vita, provando quello che è provabile, perché tanto alla fine, tra l'altro, l'altra faccia della medaglia è che ti comporti bene o ti comporti male, quello che io vedo con i miei occhi è che alla fine la buca al cimitero è uguale per tutti, insomma, in qualche modo, no? Cioè non è che abbiamo altri segni. La fine che si fa, che tu ti sia comportato bene o che tu ti sia comportato male e abbia gozzovigliato tutta la tua vita sulle spalle degli altri, alla fine qual è la differenza? Quindi potrebbe essere anche demotivante per alcuni. In aggiunta metteteci anche che si racconta, questo si entra in gioco, che insomma Gesù è sempre buono, per cui lo sarà anche con noi alla fine. Quindi paradossalmente diventa anche deresponsabilizzante il nostro modo di vivere, perché la leva morale oggi, diciamo, non è una leva su cui si può fare molto affidamento, ammesso che quella sia la leva dell'evangelizzazione. Vorrei farvi vedere un altro schema. È un altro schema molto rudimentale, ma che ci aiuta, se non altro, a capire che al centro c'è la Pasqua. E poi Queste freccette che vedete sono il tentativo di dire che la linea rossa curva è in realtà lo spazio attraverso la quale noi cerchiamo di far entrare continuamente la nostra vita nella Pasqua di Gesù. Il futuro di un cristiano non è nell'anno prossimo, il futuro di un cristiano è nella Pasqua che Gesù ha celebrato. Ma questa cosa qui non è, come dire, una formula della catechesi, ma è esattamente un modo per interpretare la vita. Questa cosa qui fa sì che il tempo non sia più un cronos, ma un kairos, cioè un tempo favorevole. Da quando Cristo ha aperto le porte della mia risurrezione, il tempo che io vivo è sempre il tempo della mia salvezza. E la mia missione è entrare nella Pasqua di Gesù. Questa è l'enorme novità che Paolo evidenzia della vita battesimale, vita nello spirito, vita nuova, sono modi per dire la stessa cosa, quella che riceviamo nel battesimo. La vita nuova è una vita in Cristo. La nostra risurrezione per Paolo inizia con la partecipazione alla morte di Cristo in vista della partecipazione anche alla sua risurrezione, è il battesimo. Battezzati in Cristo moriamo con Lui per risorgere con Lui. Per questo la vita nuova non inizia con la fine della vita terrena, ma con l'essere connaturali a Cristo. Ogni giorno io scelgo di far entrare ogni momento della mia vita nell'eternità. Com'è che scelgo questo? Ogni volta in cui io decido di compiere un atto di amore o lo vedo sotto i miei occhi perché lo ricevo, sono il testimone di una vita che non muore. Quell'atto di amore, perché è amore, è eterno, non può morire mai. Ogni atto di amore che compi è la tua vita che non muore, è la tua vita che non perdi, è un giorno che non è perduto. Oggi siamo abituati a immaginare che abbia valore la vita di chi è probabilmente in migliaia di social, di follower che possono accreditargli d'essere famoso e di essere importante. Quella è una vita che agli occhi del mondo ha molto valore. Tanti follower, molto onore. La Pasqua di Gesù dà valore non solamente a una vita, ma a ogni istante della tua vita, anche a un atto del momento della tua vita che nessuno sta vedendo, che nessuno può considerare, che conosci solo tu, ma quello diventa prezioso perché è vita che non muore. Ogni volta che avrai raccolto i calzini di tuo figlio che non ha mai imparato a mettere nel cesto la roba sporca, in quel momento lì tu non stai perdendo tempo, stai ritrovando una vita che non muore. Non voglio essere banalizzante e neanche non tematizzare che potremmo essere deresponsabilizzanti nei confronti dei figli, ma lasciamo stare. Ma era per dire, no, che ogni attimo compiuto anche nel nascondimento ha un assoluto valore. Questo, vedete, è ciò che Dio fa con la nostra vita, che è darvi pienezza. Io faccio un gesto di carità e questo viene registrato e custodito nella memoria eterna del Padre. E quando il corpo viene distrutto, resta ciò che è stato memorizzato. Quando muoio, io già vivo. L'immagine altra che Paolo ci dà è quella del chicco di grano, no? Se caduto in terra muore, porterà frutto. Il morire è il dare la vita, è amare. Ma potrebbe aver mai potuto Gesù darci come comando il comando dell'amore, che è una cosa inarrivabile, se almeno dentro quella strada lì non ci fosse per noi veramente la strada che ci indica la possibilità della vita eterna? Ed è un qualcosa che mi gioco nell'ordinarietà della vita. Ed è all'ordinarietà della vita che la grazia del battesimo intende dare forza. La nostra vita, in un certo senso, possiamo dire, dipende dal saper morire, dal dare la vita, dal perdere la vita, come diceva il Vangelo. E qui ritroviamo tutto il senso di alcune frasi, di alcuni versetti del Vangelo, capite? Noi non risorgeremo di nostro, ma in quanto partecipi della risurrezione di Gesù. Questo è il punto. E forse bisognerebbe capire se questo noi lo annunciamo che basta. Se questo innanzitutto ci appartiene quanto basta, perché diventiamo capaci di annunciarlo nella nostra azione di accompagnamento alla vita cristiana, che è cristiana solamente se arriva qui. Perché questa è l'essenza del cristianesimo. Si potrà dire in modi certamente migliori di come sono riuscito a offrirlo a voi, ma resta il fatto che sicuramente l'evento della Pasqua è l'evento centrale della nostra fede. Non può arrivare forse ad un certo punto, ma deve essere l'evento primo che noi riusciamo a raccontare. Bisogna arrivare lì. E anche a volte penso l'importanza, no, di fare i conti con alcuni aspetti che possono rendere più difficile la nostra esperienza di fede. Siamo partiti non a caso, no, dal mettersi proprio davanti al tema più grande, che è il tema della morte, ma per scoprire che è esattamente lì dove più ci potevamo sentire persi che Dio si è incarnato per prenderci per mano.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto.